Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con la regista Costanza Quatriglio per presentare il suo documentario Il Cassetto Segreto al cinema da giovedì 18 aprile 2024, ben trovata.
Grazie, ben trovati.
Ci racconti di questo progetto?
Il Cassetto Segreto è un film documentario che ho presentato a Berlino a febbraio ed è stato accolto con molto calore, cosa che mi ha dato molta gioia, e adesso esce nel digitale. E l'ho girato nella mia casa dove sono nata e cresciuta perché ho deciso di cartabellare, diciamo così, tra i libri e l'archivio di mio padre, che è stato un giornalista classe 22, quindi insomma mi ha avuto anche molto grande, e lui era un giornalista, uno storico inviato in lungo e largo per il Novecento e per i vari continenti e paesi dagli anni 40 in poi. E lì in questa casa, man mano che guardavo questi libri e questo archivio, uscivano fuori un sacco di storie, 60.000 scatti fotografici fatti appunto nell'intero mondo, le voci degli intellettuali del Novecento, una marea di filmati 8 mm, e tutto questo materiale è diventato poi materia narrativa per fare questo film. Ho cominciato a girare in casa proprio il lavoro del bibliotecario e dell'archivista che lavoravano in vista di una grossa donazione che ho fatto alla regione siciliana di questo fondo.
Come hai deciso di articolarlo?
Il film ha un percorso narrativo come se fosse un romanzo, come un grande romanzo d'avventura, perché ho cercato di valorizzare l'aspetto epico, in qualche modo avventuroso, di mio padre viaggiatore, che già subito dopo la guerra ha cominciato a essere inviato in diversi paesi europei, fotografando, scrivendo, e quindi è un po' un romanzo di formazione anche, perché ci sono io dentro come figlia che scopre questo padre, e man mano che scopre il padre scopre le storie che hanno abitato questi archivi, e poi c'è una riflessione sul cinema, sulla capacità o incapacità del cinema di fermare l'istante, di fermare gli attimi, di fermare la vita e di restituire in qualche modo attraverso il gesto, ecco, della ripresa cinematografica una porzione di realtà.
Vivere questo archivio, che sensazioni ti ha dato?
Mi sono molto divertita a lavorare con l'archivio di mio padre, perché ho cercato di recuperare proprio con lo sguardo, se vogliamo anche di stupore, anche un po' infantile, come una bambina che sta in casa a cercare tra le carte, no? Quindi è stato come una continua scoperta, ecco, una sensazione molto positiva. Certo è stato faticoso, perché i bibliotecari, gli archivisti sono stati mesi e mesi e mesi nella casa dove sono cresciuta, che poi ho lasciato a 20 anni, come puoi immaginare, quindi c'è stata da un lato una fatica, dall'altro lato però una grande gioia della scoperta e del fare.
Che scoperte hai fatto anche rispetto alla figura paterna?
Sicuramente degli aspetti che non conoscevo sono legati tra l'altro e sorprendentemente al mio mestiere, perché per esempio ho scoperto che lui era stato sul set della Terra Trema di Luchino Visconti, ho scoperto che è stato sul set di Stromboli, che ha fotografato Anna Magnani, che lui stesso negli anni 60 girava delle piccole cose, quindi ho scoperto questo aspetto di mio padre che non conoscevo affatto, e mi sono molto divertita anche a scoprire una certa puntigliosità nel catalogare ogni cosa, per esempio i negativi fotografici rimbustati uno per uno con tutti i nomi, i datati, eccetera eccetera. È stato, ecco, un po' un gioco.
Vedendo il lavoro portato a termine, che mosaico ne viene fuori?
Un caleidoscopio del Novecento, viene fuori anche una vocazione, sebbene appunto un archivio analogico, a una specie di ipertesto continuo, perché quest'uomo che appunto era mio padre non rinunciava ad avere la fotografia insieme alla parola e alla bobina, e i libri contenevano materiali fotografici, di negativi eccetera, quindi era sempre come una volontà di trovare ogni mezzo possibile per raccontare l'evento che si trovava di fronte, come un po' una specie di Google di oggi, ecco.
Che percorso farai con il tuo documentario?
Il film adesso esce nelle sale di sotto, facciamo l'anteprima a Palermo il 17, che poi è la città appunto dove ho svolto tutto il racconto, cioè la mia casa sostanzialmente, che è appunto a Palermo. A Roma uscirà in tre sale, al Cinema Quattro Fontane, al Cinema Farnese, al Cinema Nuova Aquila, a Milano, a Bologna, a Firenze, Torino, Genova e tante altre città, e poi tra i cinema, la televisione svizzera.
Ci saranno anche proiezioni in tua presenza?
Sì, io presenterò il film al Cinema Quattro Fontane alle 21.15 di giovedì 18 e prima alle 20.30 al Cinema Farnese della serie L'Ubiquità. Vado prima al Farnese, presento il film e faremo una piccola conversazione ovviamente prima del film. E poi al Cinema Aquila sarò il 20 sera, che è sabato, alla fine per l'incontro con il pubblico, dopo la proiezione.
Per sapere dove vederlo ci sono dei riferimenti web?
C'è un sito, c'è Facebook, il cassetto segreto di Costanza Cotriglio, è il Facebook della Indica e la comunicazione di Cinecittà, che è il distributore.
Il documentario Il cassetto segreto al cinema da giovedì 18 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Costanza Cotriglio. A presto!
A presto allora, grazie!
Con Lorenzo Ferrari Ardicinidi di CG Entertainment per presentare il film Brigitte Bardot Forever di Lech Majewski al cinema da giovedì 18 aprile 2024. Ben trovato!
Grazie, buongiorno a tutti.
Che film è questo? Cosa racconta?
Il film racconta la giovinezza di un adolescente che si chiama Adam, che vive nella Polonia comunista dopo la Seconda Guerra Mondiale. Adam ha perso il padre in guerra, nel senso che non è più tornato a casa, e quindi si lancia alla ricerca del padre. Va al cinema a vedere un film con Brigitte Bardot, che è Il disprezzo di Godard, e in qualche modo rompe il velo che separa lo schermo dal pubblico ed entra nel film, conosce Brigitte Bardot ed entra in contatto con le star degli anni 60, le star che tutti i ragazzini in quegli anni sognavano.
Cosa sappiamo del regista?
Lech Majewski è un regista polacco che ha avuto una grande formazione artistica anche in Italia, quindi di fatto è un artista un po' a 360 gradi, nel senso che non è soltanto regista ma è anche poeta, pittore, compositore, e ha fatto anche delle opere multimediali. A livello di cinema in Italia è diventato un regista noto soprattutto per il primo film che è stato portato in Italia sempre da CG, che è Colori della Passione, che era un film legato all'arte, in particolar modo a Bruegel con Rutger Hauer, e in seguito ha fatto anche Onirica, Valley of the Gods, e il tutto è stato preceduto dal Giardino delle Delizie. Sono tutti film legati molto al mondo dell'arte. Con questo film, con Brigitte Bardot Forever, si discosta un po' dal filone dell'arte e lavora su un racconto un po' più autobiografico, sostanzialmente legato appunto al mondo dei divi degli anni 60, che in qualche modo l'hanno salvato durante, insomma, appunto il regime comunista in Polonia nel dopoguerra.
Cosa avete apprezzato di questo lavoro?
In assoluto la cosa che ci ha colpito di più è stata la presenza di Brigitte Bardot, perché è stata impersonata da un'attrice polacca che assomiglia tantissimo a Brigitte Bardot, per cui sembra veramente di rivivere i meravigliosi anni 60, e lei è strepitosa. L'attrice, così come anche la storia, sono state anche personalmente approvate da Brigitte Bardot, che altrimenti non avrebbe mai potuto permettere la realizzazione di un film che porta il suo nome.
Dove lo avete intercettato questo film?
Siamo in contatto con il regista, con Lech Majewski, da tantissimi anni, perché la sua presenza in Italia di base legata alla nostra distribuzione fin dal primo film I colori della passione, e quindi abbiamo lavorato con lui anche su Valley of the Gods in produzione in particolare, e quindi ci coinvolge in tutti i suoi progetti.
Che distribuzione sarà?
È una distribuzione produzione indipendente, quindi toccherà fondamentalmente le città principali e speriamo insomma che possa fare un bel giro in tutta l'Italia. Per il momento abbiamo 5 città di presenza, ma se ne aggiungeranno poi delle altre. Importante tenere sotto controllo il nostro sito cgtv.it, che verrà aggiornato con tutte le proiezioni strada facendo.
Ci saranno anche proiezioni evento alla presenza del regista?
Assolutamente sì, in particolare a Milano e a Roma. A Roma il 17 e a Milano il 18.
Il film Brigitte Bardot Forever di Lech Majewski al cinema da giovedì 18 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Ferrari Ardicinidi di CG Entertainment che lo distribuisce. A presto!
Grazie mille, a presto a voi.
Con Claudio Esposito di The Piranesi Experience, che distribuisce il documentario Afrin nel mondo sommerso di Angelos Rallis al cinema da domenica 14 aprile 2024. Ben trovato.
Buonasera, grazie.
Che lavoro è questo?
È un documentario che racconta la storia vera di una migrante climatica, di una bambina di 12 anni che si trova costretta ad abbandonare la sua casa. È una bambina che vive in Bangladesh sulle rive del fiume Brahmaputra. Il fiume esonda per colpa del climate change e questa bambina è costretta a intraprendere un viaggio che la porterà a Dhaka, in questa mega city, dove si ritrova per strada a fare la raccoglitrice di rifiuti assieme ad altri bambini, i tokai che vivono per le strade di Dhaka. È una storia comunque a lieto fine, perché questa bambina troverà la sua strada anche grazie alla partecipazione a questo film.
Come nasce questo film?
È un'opera, a parer mio, incredibilmente potente, perché il regista ci ha impiegato 5 anni per girare questo film, quindi ha vissuto in prima persona le piene del fiume, era lì per documentare appunto la situazione delle piene del fiume e si è trovato a scoprire la storia di questa bambina, per cui poi ha accompagnato Afrin nel corso del suo viaggio. È un film significativo, io l'ho visto l'anno scorso in premiere a Salonicco e sono rimasto veramente colpito, per cui quando Angelos ha fatto tutto un percorso particolare nei festival, perché è un film che è stato selezionato in più di 40 festival. L'anno scorso è stato qui in Italia al Giffoni, è stato anche al Festival dei Popoli, ha vinto dei premi in entrambi i festival. E quando non riusciva a trovare una distribuzione qui in Italia, alla fine abbiamo un po' gettato il cuore oltre l'ostacolo, perché noi siamo una piccola società e gli abbiamo detto: guarda, lo portiamo noi in sala questo bellissimo film.
Com'è stata la lavorazione?
Per 5 anni il regista ha praticamente vissuto insieme alla protagonista. Il film è una coproduzione internazionale, innanzitutto Francia-Grecia, ha ricevuto anche il supporto del CNC, di Media, di Eurimage, abbiamo anche ZDF, quindi è un film europeo, parla di una storia che deve toccare tutti, perché il cambiamento climatico è vedere anche in maniera molto molto pragmatica gli effetti che il cambiamento climatico provoca nelle vite delle persone, è un qualcosa che ci interessa davvero molto, anche alle nostre latitudini.
Cosa vi ha convinto di quest'opera?
Devo innanzitutto ringraziare tutte le associazioni che ci stanno affiancando, perché noi stiamo facendo questa distribuzione con il patrocinio di Amnesty, di WWF, di Lega Ambiente, di Greenpeace e di Save the Children. Abbiamo anche il supporto di UCARCI, il loro supporto è fondamentale perché ci sta aiutando a raggiungere i gruppi locali, a raggiungere meglio le sale. Tutta la distribuzione è curata da Fabio Leli, che è un regista, è stato anche a Locarno con i suoi film e anche lui è rimasto colpito da questo film e abbiamo deciso di mettere insieme questo percorso in sala, dove abbiamo già una ventina di date confermate. La risposta finora è ottima. La prima data sarà domenica 14 aprile a Napoli e il regista verrà di persona per un tour in tutta Italia.
Qual è il suo percorso artistico? Cosa sappiamo di lui?
Angelos è un documentarista di primo livello, questo è il suo terzo film, non è soltanto regista ma è anche produttore, perché il suo approccio al documentario è un lavoro totale che lui fa partendo dalle storie, da mettere su il film in prima persona anche a livello produttivo, quindi è un lavoro totalizzante per lui, non solo regia ma anche produzione.
I riferimenti web per sapere dove vederlo?
Potete fare riferimento alla nostra pagina Facebook, Afrin nel mondo sommerso, dove stiamo caricando volta per volta le date.
Il documentario Afrin nel mondo sommerso di Angelos Rallis, al cinema da domenica 14 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Esposito di The Piranesi Experience che lo distribuisce. A presto!
Grazie a tutti.
Con Gianfranco Cabiddu, co-regista del documentario Berchidda Live, un viaggio nell'archivio Time in Jazz, in tour dal 15 aprile 2024 con Cineteca di Bologna. Ben trovato!
Ciao, piacere sentirti.
Cos'è questo lavoro?
È un film concerto che nasce da un lavoro lungo di estrazione da questi archivi che io ho costruito per l'associazione Time in Jazz per il Festival di Berchidda, girando nel corso di 25 anni tutto quello che un po' succedeva, ma con particolare attenzione registica ai concerti, perché una particolarità del festival che rende questi concerti ripetibili è che molti concerti sono ambientati in location, chiesette campestri, montagne, davanti al mare, quindi anche gli artisti risentono di questo ambiente intorno perché il pubblico sta vicinissimo e quindi sono concerti ripetibili, per cui se non fossero mai stati filmati sarebbero solo una riga in un programma, per quanto prestigioso non potrebbero rivivere. Invece la scommessa anche di questo film, grazie anche allo sguardo esterno di due registi che appunto non hanno fatto 30 anni di Festival Time in Jazz, per cui guardavano i materiali e li guardavano come se fosse la prima volta, per cui è stata una composizione musicale per restituire un po' di quello spirito e anche di quella bellezza che c'è in tutti questi concerti, che si vede anche nel mutare del pubblico, nel mutare dei luoghi. Il festival oramai ha 37 anni, ma una parte massiccia dell'archivio è quella fatta in maniera sistematica da me con delle troupe di giovanissimi ragazzi, allievi di scuole di cinema, nel corso di più di 25 anni ogni anno.
Come lo hai strutturato?
Ovviamente il patron del festival, e questo è anche interessante perché c'è una mia intervista, perché io ho fatto un primo documentario su Berchidda nei 10 anni del festival, quindi nel 98-99, quindi ho fatto un'intervista a Paolo allora, e lo spirito è rimasto nella sua idea sempre costante, per cui ovviamente dentro il film ci sono degli interventi di Paolo che raccontano un po' come il festival, visto che è quello che l'ha inventato concepito. E a parte questi interventi, poi è fatto il film per assonanza di ambienti, assonanze di strumenti, assonanze di temperature sonore, assonanze di pubblico, per cui sì, è un po' un viaggio che è come una punta di iceberg di tutto quello che poi c'è lì che attende. Essendo un archivio, è fatto per gli altri, quindi attende anche altri sguardi futuri, io mi auguro, insomma, che possano raccontare o un particolare musicista che è stato lì, perché ci sono gli integrali di tutti i concerti, oppure raccontare un altro aspetto. Insomma, l'archivio è fatto sempre per essere riutilizzato.
Quanti artisti hai inserito e com'è stata la scelta?
Ce ne sono moltissimi. Ce ne sono moltissimi che non sono riusciti ad entrare nel film perché bisognava fare delle scelte appunto di assonanza emotiva rispetto alla musica. Quello che comanda è la musica, è come se fosse un lungo film concerto in realtà, dove suona gente veramente di tutti i tipi di musiche. Non è stata una scelta fatta a priori, è stato proprio guardando, riguardando, confrontandosi appunto con gli altri partner, Michele Mellara e Alessandro Rossi, per cercare di trovare una quadra che da un lato raccontasse il festival, dall'altro lato liberasse l'energia emotiva della musica.
In questo senso, che effetto ti ha fatto lavorarci e realizzarlo?
È stato anche faticoso perché è un po' come quando uno torna da un lungo viaggio in un continente lontano che ha molto amato, ha conosciuto, per cui rivedere anche le facce di tante persone che hanno lavorato con noi che non ci sono più, sia musicisti, penso a Gian Maria Testa, penso a tanti altri che non ci sono più, o tante persone che hanno lavorato al festival e poi non ci sono, e quindi si sente lo scorrere del tempo. Per cui per me è stato anche forte emotivamente, però anche liberatorio, perché ne ho fatto già due di documentari su quel festival, soprattutto il primo a cui attingiamo molto perché è proprio un po' l'età dell'innocenza, eravamo tutti ragazzi di 30 anni, per cui c'era proprio una bellezza nei corpi, nei ragazzi che venivano a piantare le tende, che facevano un controfestival per le strade del paese, quindi il tempo si sente che passa, e rischiavo di fare, se fossi stato da solo, una cosa barbosa come un vecchio che ritorna da un viaggio e impone a tutti le proprie diapositive. Insomma, in questo caso ci siamo evitati questa cosa e abbiamo seguito più l'elemento emotivo e musicale, insomma, di un festival che comunque rimane un grosso festival che ha attraversato 37 anni di vita. E poi non è un festival solo musicale o solo di jazz, è un festival che accoglie anche la poesia, che accoglie una parte per i bambini, che accoglie il cinema, che accoglie attraverso poi i territori, accoglie anche la cultura dei territori, per cui il cibo. Quindi insomma, farne un documentario esaustivo da un punto di vista di informazioni sarebbe stato anche noioso, insomma. Mentre invece abbiamo preferito lasciare libera la musica che saltasse da un anno all'altro senza una logica appunto di calendario, ma più seguendo una logica di emozione.
Che distribuzione sarà?
La distribuzione la fa la Cineteca di Bologna, che è comunque una garanzia. Io sono anche molto lusingato e orgoglioso perché comunque è un film d'archivio, anche se sembra scorrere quando lo senti o lo vedi, sembra anche tutto molto, molto forte, molto presente, molto vivo, però è comunque un film costruito su oltre 1500 ore di girato d'archivi, e sono tanta roba. Loro distribuiranno come si riesce un po' per questi prodotti oggi in Italia, non c'è chiaramente una potenza per dire usciamo e riempiamo le sale, dove riusciamo a trovare un buco ci infiliamo e portiamo il film in giro un po' a macchia di leopardo in tutta Italia.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Cineteca di Bologna, c'è una pagina che è proprio dedicata a questo film e pian piano sarà aggiornata anche dalle proiezioni.
Il documentario Berchid Alive, un viaggio nell'archivio Time in Jazz, in distribuzione, in tour da martedì 15 aprile 2024 con Cineteca di Bologna. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Gianfranco Cabiddu. A presto!
Grazie, grazie a voi, grazie.
Il regista Giuseppe Petruzzellis sul suo documentario La ricerca, al cinema da sabato 20 aprile 2024. Ben trovato.
Grazie per l'invito, buongiorno a tutti e a tutte.
Di cosa si tratta?
La ricerca è un documentario che parla dell'opera dell'artista veneto Luigi Lineri, che ha creato un'opera che appunto si chiama La ricerca, e si tratta di un'enorme collezione di sassi che Luigi ha raccolto e catalogato in oltre 60 anni di lavoro. E con questi sassi Luigi racconta una sua versione poetica dell'inizio dell'umanità, quindi a partire dalla preistoria, quindi con una serie di temi universali che possono portarci a delle riflessioni, a delle indagini anche molto attuali, quindi dalla nascita della tecnologia, alla nascita dell'arte e il rapporto insomma tra umani e ecosistema. Sono diversi insomma i temi che dalla sua opera possono nascere e portarci a riflessioni insomma interessanti.
Come hai conosciuto lui e la sua opera e come è nato il progetto?
Il progetto è nato parecchio tempo fa, inizio del 2015. È nato con un incontro fortuito, insomma, un bel incontro con Lisa Fierro, che poi è diventata anche coproduttrice del film. Attraverso un'amicizia in comune, insomma, ci siamo incontrati per caso una volta. Lei mi fece vedere delle fotografie dell'opera di Luigi, lei si occupava già, insomma, della promozione dell'opera di Luigi Vinari. Mi fece vedere queste fotografie dal cellulare, rimasi assolutamente meravigliato per l'imponenza. Insomma, è un'opera che visivamente, anche soltanto in foto, difficilmente lascia indifferenti. Da lì quindi una meraviglia, una curiosità che mi hanno portato poi a incontrare Luigi, la sua opera, e da lì un lungo processo che poi ha portato alla definizione di questo film.
Come hai deciso di articolarlo?
Un primo tema e filo conduttore narrativo è quello proprio delle varie fasi di creazione dell'opera di Luigi, quindi lui racconta tutta una serie di fasi evolutive dell'essere umano attraverso appunto questi diversi sassi, quindi dai primi strumenti in selce, quindi dalle prime pietre utilizzate come strumento, fino alla scoperta del simbolo, del mito, quindi a queste pietre che diventano sostanzialmente figure archetipiche, profili umani, profili animali, simboli sessuali, e da qui appunto quindi racconta l'emergere di una sensibilità umana e tutto quello che questo poi chiaramente comporta. Su questo livello, diciamo, più legato appunto alla vita, all'opera di Luigi, al suo racconto fatto di sassi, si installa un secondo livello più metaforico, concettuale potremmo dire, che attraverso il riutilizzo, la ricontestualizzazione di materiali d'archivio porta a un altro piano di riflessione, se vogliamo, ancora più concettuale, che insomma ci fa respirare e ci fa interagire ulteriormente con i contenuti proposti da Luigi, e lascia allo spettatore anche la possibilità di farsi sui viaggi, insomma, ulteriori su quello che viene proposto a livello tematico.
Che esperienza è stata per te?
Molto bella, molto arricchente da tanti punti di vista, nel senso che è stata un'esperienza sicuramente di ascolto prima di tutto, perché appunto andare a conoscere, incontrare una persona che per 60 anni, quindi sostanzialmente dedica la sua vita, ora Luigi Vinari ha 86 anni e 60 anni della sua vita sono stati impiegati nella costruzione di quest'opera, è chiaramente qualcosa che ti incuriosisce, ma ti crea anche un sacco di domande. Quindi la prima fase è sicuramente stata molto di ascolto, di cercare di comprendere quale fosse poi il senso dietro a questa dedizione, e dentro appunto questa esperienza quindi ho capito, ho trovato molti messaggi che poi possono essere veramente universali. Una cosa bellissima che poi è successa è che abbiamo avuto la premiere mondiale lo scorso aprile a Nyon al Festival di Chandouriel, e lì abbiamo vinto anche un premio assegnato dalla giuria dei giovani, quindi è una giuria composta da studenti e studentesse tra i 15 e i 22 anni, che hanno detto di aver trovato nel film dei messaggi molto importanti per la loro generazione. Quindi questo chiaramente fa parte del premio in sé, la soddisfazione più grande di un film, un documentario con un protagonista di 86 anni che colleziona sassi, poter poi arrivare ad avere un riscontro del genere, soprattutto dalle nuove generazioni, chiaramente è stato qualcosa che ci ha reso estremamente felici. E quindi sì, c'è molta gioia nel poter condividere ora questo lavoro con il pubblico.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
Potete essere aggiornati su tutti questi sviluppi sul sito principale, il sito ufficiale www.laricercafilm.com, e da lì trovate anche tutti gli altri link ai social, che è comunque La Ricerca Film, insomma, il link di riferimento per tutto.
A presto!
Grazie mille a voi, buona giornata, ciao!
Il regista Giuseppe Petruzzellis sul suo documentario La Ricerca, al cinema da sabato 20 aprile 2024. Con Martina De Polo, regista del documentario Flora, al cinema dal 21 aprile 2024, ben trovata.
Grazie dell'invito e salve a tutti e a tutte.
Cosa hai raccontato?
Questo documentario parla della storia di Flora, che è stata una delle più giovani staffette partigiane della resistenza italiana. A 12 anni decide di unirsi alle brigate di montagna e trasportare biglietti e armi. Ho deciso di raccontarla perché è un po' una visione un po' inedita di quello che è stata la resistenza, perché Flora è una donna, ma Flora è anche una bimba, e quindi ci ha subito colpito questa determinazione di questa bambina che, nonostante i pericoli, ha deciso insieme di intraprendere questa scelta.
Come hai conosciuto questa storia?
tramite il mio coautore e montatore Alex Scorza, che aveva conosciuto questa storia tramite un laboratorio di teatro civile che era stato condotto dalla Fraternal Compagnia, che è una compagnia teatrale appunto qui della zona bolognese, con cui poi abbiamo collaborato. Infatti tutti gli attori, anche le maschere, provengono dalla loro compagnia, che ogni anno fanno un laboratorio di teatro civile in cui in scena con dei teatranti amatoriali dei fatti, delle storie che possono avere un'attinenza sociale, e per cui era venuta fuori la storia di questa Flora, che tra l'altro abita qui a Bologna insieme a San Lazzaro, e loro avevano conosciuto, avevano interpretato. E poi però noi siamo andati un po' oltre, perché poi ci ha molto colpito anche non solo la storia, insomma, di lei che va alla staffetta, ma anche tutto quello che viene dopo, per cui questo viaggio incredibile, assurdo, paradossale che lei intraprende con gli alleati, la propria famiglia e alcuni sfollati per scappare da Bologna. E quindi poi viene fuori la tematica di Cinecittà, che è diventato uno dei più grandi campi sfollati, che è una parte storiografica poco studiata.
Come hai deciso di strutturarlo?
Noi abbiamo pensato subito che di documentari sulla resistenza ce ne sono stati fatti tanti, molto belli, però quello che abbiamo pensato immediatamente è stato come riuscire ad invogliare un pubblico un po' più giovane, come riuscire a fare qualcosa di un po' di diverso per riuscire ad attirare chi magari non è anche portato o affine a queste tematiche. E quindi abbiamo deciso di giocare un po' con i linguaggi, anche per ridare quella dimensione un po' onirica del ricordo di una signora anziana che rivive i fatti di quando era bimba, e quindi abbiamo deciso un po' di giocare con gli stili, con i generi, e abbiamo mischiato un po' di video arte alla storiografia classica, per cui ci sono videoproiezioni nei corpi degli attori, la recitazione è fatta tutta quanta con le maschere della Commedia dell'arte, l'unica che si vede in volto dall'inizio alla fine del film è la piccola che interpreta Flora, Dana Palmas. Abbiamo utilizzato anche con la tecnica del compositing, abbiamo ricreato un video mapping con del materiale video della contemporaneità sugli edifici architettonici attraversati dalla storia di Flora, e quindi insomma abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, e insomma speriamo di essere riusciti a fare qualcosa di interessante, ecco.
Com'è stata per te l'esperienza con Flora?
Assolutamente arricchente, è stato bellissimo, perché vabbè, questo progetto, ovviamente come tutti i progetti un po' indipendenti a basso budget, è andato avanti per molto tempo, quindi abbiamo avuto modo, tutta la troupe in realtà, non solo io, di stare a stretto contatto con lei, di conoscerla, ci veniva a trovare sul set, siamo diventati proprio una sorta di vera famiglia, e quello che lei ci ha raccontato, ci ha detto, è che noi, questa parte mi ha sempre emozionato molto, che una volta noi appunto le dicevamo: ma come ha fatto a fare tutte queste cose, come c'è riuscita in quegli anni? Lei ha detto: no, guardate che lo siete anche voi, perché voi siete partigiani della memoria, siete partigiani quanto me. E quello ci ha molto commosso, c'era gente che piangeva sul set. Per cui c'è stato arricchente veramente, non solo per me come autrice, come regista, ma per tutta la troupe. E poi è stato bello anche lavorare con Dana, per cui eravamo spesso io, Flora e Dana, che è la piccola protagonista, e anche lei, nonostante giovanissima, molto legata ai temi della resistenza, e quindi per me è stato bellissimo vedere come tutte queste generazioni si unissero, tutte queste donne si unissero sotto una radice comune, insomma il nostro ideale, che è quello dell'antifascismo militante della resistenza.
Per la produzione del documentario c'è stato un finanziamento condiviso?
Sì, ci hanno aiutato molti enti, l'Emilia Romagna Film Commission in primis, poi il Comune di Bologna, il Comune di San Lazzaro, di Savena, il Comitato per le Onoranze dei Caduti di Sabbiuno, e poi è stato fatto un crowdfunding che è andato molto bene, abbiamo avuto un sacco di sostenitori che hanno voluto partecipare alla produzione del film.
Che uscita sarà?
La prima sarà il 21 di aprile al Modernissimo di Bologna, anniversario della liberazione della città, con Flora in sala e tutta la troupe. E poi inizieremo un tour, il 22 a San Lazzaro, il 23 saremo a Milano, il 24 saremo a Roma, e poi molte altre date per tutta questa settimana che si possono trovare sui social del film e della casa di produzione, che è Combo. E la distribuzione la sta organizzando in maniera molto sapiente, devo dire, lo scrittoio di Milano.
Il documentario Flora al cinema da domenica 21 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Martina De Polo. A presto!
Grazie a voi, grazie a tutti e tutte, grazie dell'invito.
Con Angelo Figorilli, coregista del documentario L'uomo più buono del mondo. Ben trovato.
Grazie, grazie a voi dell'attenzione.
Cos'è questo lavoro?
Questo io lo potrei definire un lavoro del cuore, nel senso che mi ci sono dedicato appena ho lasciato il mio lavoro che per 35 anni ho fatto in Rai di inviato, soprattutto degli esteri, inviato di guerra. Il mio lavoro del cuore perché questa, la storia di Carlo Tresca è una storia che mi riguarda in qualche modo da vicino, perché Carlo Tresca è nato a Sulmona e da Sulmona ai primi del Novecento è dovuto fuggire per via delle sue idee politiche. Ed è fuggito in America e io sono nato a Sulmona e poi ho lavorato un po' in giro per il mondo, quindi mi intrigava, mi interessava raccontare la storia di questo personaggio. È un paradosso dal punto di vista narrativo perché è fuggito dall'Italia, suo paese d'origine, perché è perseguitato per le sue idee politiche, ma poi negli Stati Uniti è diventato una leggenda del movimento operaio americano, è diventato famosissimo, diventato molto anche temuto e molto odiato, soprattutto da quegli italo-americani che occhieggiavano al fascismo che si stava consolidando, ma temuto molto per la sua capacità di mobilitare datori immigrati e non solo in battaglie di giustizia sociale, diritti del lavoro, eccetera, e che poi è stato ucciso proprio per questa sua vita contro tutto e contro tutti nel 1943 a New York. Quindi dico lavoro del cuore perché io mi sono ritrovato con questo personaggio che a Sulmona, nella sua città natale, non era tanto ricordato e anzi la sua memoria era stata un po' nascosta nel corso degli anni. Però mi aveva intrigato il fatto che c'erano pochissime persone che invece testardamente a Sulmona cercavano di ricordarlo come una persona che aveva vissuto seguendo gli ideali di giustizia sociale, di libertà. Carlo Tresca nasce giornalista, poi diventa sindacalista, alla fine diventa uno straordinario antifascista in America. E però proprio per queste sue caratteristiche, per non essere stato vicino alle correnti politiche tradizionali e ovviamente era odiato dai fascisti perché era un acerrimo nemico di Mussolini, era non amato dai cattolici perché lui era un anticlericale con tendenze anarchiche e non era nemmeno amato dai comunisti che a quell'epoca erano stalinisti che quindi vedevano di cattivo occhio appunto gli anarchici. Per questo le correnti politiche dominanti in qualche modo ne hanno oscurato la storia, però appunto a Sulmona c'erano queste persone che contro tutto e contro tutti ricordavano questo personaggio. Quindi con Francesco Paolucci mi sono intrigato di questa storia e abbiamo provato a raccontarla. Come ci siamo avvicinati alla storia di questo sindacalista, abbiamo capito che aveva i tratti di una vita straordinaria, insomma, anche di un carattere straordinario, un'empatia nei confronti di tutti, dei più deboli, ma anche degli intellettuali, degli artisti. Era uno che provocava sentimenti molto contrastanti, molto positivi, ma anche quasi di odio, perché la sua capacità di mobilitare le masse era diventata proverbiale. E allora abbiamo deciso di raccontarla, ma avevamo poco materiale, avevamo le testimonianze di questi, chiamiamoli Don Chisciotte locali, che ricordavano la memoria di Carlo Tresca. Poi abbiamo incrociato invece Maurizio Maggiani, che è una voce fondamentale del documentario. Maurizio Maggiani, scrittore importantissimo, vincitore di premi letterari. Beh, lui aveva raccontato 2-3 anni fa, nel suo penultimo libro, pagine straordinarie di Carlo Tresca, dentro un libro che era un romanzo che raccontava un po' l'epopea della famiglia libertaria italiana, da Garibaldi a Pertini, eccetera. E Carlo Tresca aveva avuto un ruolo fondamentale nel racconto di questa epopea. Così abbiamo detto, allora Carlo Tresca non è solo un eroe abruzzese, pur dimenticato, perché se ne parla uno come Maggiani, e allora abbiamo cercato la sua opinione. E lì siamo stati folgorati dalla sua passione. Maurizio Maggiani ci ha raccontato Carlo Tresca in un incontro veramente memorabile, un'ora quasi di amore per questo personaggio. Allora abbiamo detto, è giusto raccontarlo. Abbiamo tirato le fila di queste conversazioni e abbiamo fatto il documentario. Fare un documentario su una storia di 100 anni fa è ovviamente dal punto di vista visivo molto complicato, perché non hai materiale di repertorio, avevamo pochissime fotografie, pezzi di filmato brevissimi, però abbiamo tentato la strada di raccontare le fasi salienti di questo personaggio attraverso una graphic novel. Abbiamo trovato un collaboratore, Eric Cuevas, un ragazzo messicano, un video artista che fa videoclip, che l'altro abita in Abruzzo adesso, a Fontecchio. Noi gli abbiamo raccontato la storia e lui l'ha trasformata in dei videoclip, quindi è venuto fuori questo documentario, che non è un documentario storico sulla vita e la morte, peraltro molto contrastata dal punto di vista delle indagini, fu assassinato da un sicario della mafia, probabilmente sul mandato di Mussolini. Ma noi non abbiamo realizzato un documentario storico, abbiamo realizzato piuttosto un ritratto sentimentale di quest'uomo, che secondo me è anche un po' una vita esemplare.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Una pagina, Carlo Tresca Files, la trovate su Facebook, una sorta di archivio artigianale di tutto quello che riguarda il documentario. Quindi c'è il trailer, ci sono le rassegne stampa. È paradossale che le tre recensioni più importanti del documentario sono state del Manifesto e dell'Osservatore Romano, cioè il quotidiano del Papa, perché entrambi hanno ritenuto giusto raccontare questa personalità veramente ha vissuto in nome e per conto della giustizia sociale e ne ha pagato anche le conseguenze. Questo documentario noi l'abbiamo presentato a Sulmona nel gennaio dell'anno scorso come anteprima, omaggio alla città natale. Poi l'abbiamo presentato a New York, alla casa italiana Zerilli Marimò, che è la casa italiana della New York University, perché ovviamente New York è la città dove lui l'11 gennaio del 43 è stato assassinato. E anche lì abbiamo avuto un pubblico appassionato di persone che ricordavano Tresca e che volevano conoscere di più della sua storia. E poi abbiamo continuato a fare delle presentazioni lì dove le persone ci chiedevano ed erano interessate. Piccoli teatri, piccoli cinema, ma anche librerie, anche case del popolo. Per cui l'invito è, anche andando su quel sito che vi dicevo, Carlo Tresca Files, a tutte le persone che volessero organizzare una proiezione, ecco, noi abbiamo scelto questa strada. Noi concediamo gratuitamente il documentario, chiediamo soltanto di avere un impianto audio-video adeguato alla proiezione. Per cui questa è un'altra indicazione. Il viaggio di questo documentario è passato anche per due festival, peraltro. Siamo stati selezionati al Matera Film Festival, siamo arrivati tra i 5 finalisti, siamo andati al DocuD. A maggio saremo il 18 in un letterario dell'Aquila, a Libera Mia Caffè. Il 22 aprirà il documentario della Fondazione Giacomo Matteotti in occasione del centenario della sua morte. Si incontrano due antifascisti della prima epoca, due nemici giurati di Mussolini, e sono molto contento che la Fondazione Matteotti abbia voluto fare questo omaggio a Carlo Tresca proprio nel momento in cui ricorda anche Matteotti. E poi il 31 saremo a Bari, alla Casa del Popolo di Bari. Questo per darvi un'idea di come si muove il documentario e di come potreste organizzarne una proiezione.
Volevo chiederti l'idea del titolo.
Il titolo L'uomo più buono del mondo è spiegato da Maurizio Maggiani nel corso del documentario ed è una piccola testimonianza. Lui fu assassinato nel gennaio del 43 dal sicario della mafia. 40 anni dopo muore questo sicario della mafia e viene fatto un funerale dalla famiglia genovese, la famiglia più importante e mafiosa di New York. Beh, ci fu un uomo che sputò sulla bara e disse: questo è per tutti i ragazzi che hai ucciso, perché quel sicario era diventato anche un boss della droga, e per aver ucciso l'uomo più buono del mondo. Da questa frase pronunciata da questa persona al funerale del killer di Carlo Tresca è venuto fuori lo spunto, perché l'uomo più buono del mondo fa riferimento al fatto che moltissime testimonianze raccontano di quanto lui non si risparmiasse per aiutare i più deboli, dai minatori della Pennsylvania, ai operai tessili del New Jersey, un storico sciopero che durò 6 mesi e che si concluse con questa idea leggendaria di portare lo sciopero al Madison Square Garden, in cui gli operai stessi recitavano la storia della loro vertenza, ai camerieri degli hotel di New York. Insomma, lui davvero correva dovunque lo chiamassero per una buona causa, non ultima la difesa strenua di Sacco e Vanzetti. Lui fece dei comizi memorabili per la libertà di Sacco e Vanzetti.
Il documentario L'uomo più buono del mondo, un saluto e un ringraziamento al coregista Angelo Figorilli. A presto!
Grazie mille, grazie a voi, grazie.
Con Monica Maurer, una delle curatrici della rassegna Bank of Targets, Cinema Palestina, a Roma, al Circolo di San Lorenzo, il 16, 23 e 30 aprile 2024, ben trovata.
Sì, Federico, questa rassegna sono 3 giorni dedicato alla cinematografia palestinese che, come tu sai, da tanto tempo abbiamo parlato varie volte col tuo programma sul Cineforum Palestina, che per 8 anni ho curato presso l'archivio audiovisivo del movimento operaio. Ora, in questa situazione drammatica del massacro continuo che c'è a Gaza e anche nella Cisgiordania, cioè nella West Bank, pensavamo che sarebbe utile approfondire la situazione storica nella quale si inserisce la situazione attuale. E perciò il primo giorno, cioè il 16, ci sarà un film che ho fatto tanti anni fa, subito dopo l'inizio della prima intifada, che si chiama Palestina in fiamme. Il titolo è un omaggio a uno dei grandi documentaristi francesi che ha fatto un film durante la guerra di liberazione in Algeria, che si chiama Algérie en flamme, René Gauthier. E quando è scoppiato la prima intifada alla fine del 87, tutti dicevano che questa è una insurrezione spontanea, e per sfatare questa visione, secondo me sbagliato, che non era una insurrezione spontanea, ma era risultato di una lunga resistenza contro la colonizzazione della Palestina, che ha cominciato già all'inizio del secolo scorso, e che il centro del conflitto era appunto la terra, l'attaccamento dei palestinesi alla loro terra e il rifiuto di farsi buttare fuori della propria terra. E quindi Palestina in fiamme è un compendio storico politico molto concentrato su da dove viene la resistenza e da alcuni dati che forse sono utili per inserire la tragedia che stiamo vivendo al momento in una cornice anche storica. Questo è Palestina in fiamme, poi c'è un film che ha dato il nome alla rassegna che si chiama Bank of Targets, che è un termine tecnico militare, vuol dire la lista degli obiettivi da colpire. È di un giovane filmmaker di Gaza, Rushdie Sarraj, che è stato ammazzato il 22 ottobre scorso perché la sua casa è stata bombardata e è morto lui con tutti i suoi familiari e tutto quello che era nella sua casa, come 10 anni di memoria, di lavoro, è stato distrutto tutto. E Rushdie è uno dei ultimi di questi filmmaker che ci hanno dato delle immagini in tutto questo percorso terribile di massacri continui e di distruzione, e fa parte di una piccola cooperativa che si chiamava Ain Media a Gaza. Le altre guerre non è stato messo a bando la stampa internazionale, c'era una copertura mediatica, anche se poi non è sempre stato trasmesso tutto quello che si mandava. Comunque Bank of Target, insieme al film del 23, Twin Two Crossings, anche questo di un giovane filmmaker, Yasser Mostaja, che era un amico stretto di Rushdie, è stato ammazzato da un sniper, sparato alla testa, alla grande marcia del ritorno, che lui andava ogni venerdì a filmare, fare le foto e poi mandarle all'estero. Quindi questo è occasione di parlare dell'attacco anche a chi documentava la guerra. È un omaggio ai più di 100 giornalisti e fotografi e filmmaker che hanno dato copertura audiovisiva a quello che succedeva a Gaza. C'è un terzo film, il 16, che si chiama Il People's Patriarch di Mohammed Al-Attar, un importante documentarista palestinese della West Bank. E questo è un film che porta un messaggio di pace, di volontà, di convivenza e di una visione diametralmente opposta alla guerra. People's Patriarch è sul arcivescovo di Gerusalemme, la città santa, perché culla delle 3 grandi religioni monoteistiche, Michel Sabah. Ora c'è Pizzaballa, che il patriarca Sabah si è dato attenzione, diciamo, però ha delle riflessioni affine a quello che Papa Francesco cerca di implorare come percorso di pace. Il 23 invece c'è il Twin Two Crossings, che vuol dire tra le due uscite di Gaza. Gaza è la più grande prigione. La popolazione di Gaza è da decenni chiuso dentro e le uniche possibilità di uscire sono due passaggi. Uno è quello Erez, controllato dagli israeliani, e l'altro è Rafah, controllato dagli egiziani. E la storia di Between Two Crossings è una giovane donna di Gaza che ha vinto una borsa di studio negli Stati Uniti, non riesce a uscire per andare all'università e cominciare i suoi studi, e va avanti dietro da uno all'altra uscita, e il film descrive questo. Nasser Murtaza l'ha accompagnata per oltre un mese, questa disparata tentativo di uscire di Gaza per studiare. Due settimane dopo che ha finito il film è stato ammazzato, come ho già detto, da un sniper, cosa che ha traumatizzato moltissimo la protagonista del film, Nur Sreni, con la quale poi un paio d'anni fa abbiamo fatto un incontro online dove lei descrive questa perdita del cineasta, che è diventato come un fratello, un amico, insomma, durante i lavori al film. E Rushdie Sarraj, insomma, il regista di Bank of Targets. Lui ha fatto un brevissimo omaggio a Yasser, che anche questo vogliamo proiettare, appunto come omaggio a quelli che hanno dato la vita per dare informazione e immagini di quello che succede sul campo.
La rassegna Bank of Targets, Cinema Palestina, a Roma, al Circolo di San Lorenzo, 16, 23 e 30 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Monica Maurer. Alla prossima!
Grazie Federico, alla prossima. E continua a essere visionario, mi raccomando. Ciao.
Con Vito Foderà dell'Associazione Da Sud per presentare il film Nika Sogna Forte, di e con gli studenti medi dell'Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini, una proiezione a Roma all'AP, Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, 20 aprile 2024. Ben trovato!
Ben trovati tutti, buongiorno, ciao a tutti e a tutte.
Raccontaci di questo progetto.
Bellissimo, una delle cose più gratificanti, divertenti, stimolanti, interessanti che abbia fatto nella mia vita. Ne ho solo ricordi belli, tantissima fatica, però tutto è iniziato nelle classi, è iniziato con i ragazzi ed è iniziato molto prima che esistesse l'idea del film, perché è iniziato con il progetto di educazione all'aperto fatto con questi studenti dell'Istituto Rita Levi Montalcini, che poi sono stati coinvolti, ma quando loro erano in prima media. Loro facevano parte del gruppo classi che aderiva alle attività di educazione all'aperto, e quindi dopo un po' volevamo raccontare quell'esperienza, come loro l'avevano vissuta, e io feci quindi delle interviste a questi ragazzi a uso interno per documentazione, e da lì vennero fuori suggerimenti, immagini, cose troppo belle per rimanere nel ricordo. Quando uscì l'anno successivo, quindi 2 anni fa, il bando per il cinema per le scuole, allora recuperai quegli appunti e quelle interviste e disse: beh, viene fuori un bel soggetto. E scrisse un soggetto, lo dico subito, non è quello che poi è diventato il film, perché in quel progetto abbiamo deciso di coinvolgere le stesse classi che avevano ispirato l'idea, e poi abbiamo consegnato a loro in un lungo laboratorio di sceneggiatura il compito di scrivere il film. Quindi, data l'idea, meno male che il progetto non richiedeva una sceneggiatura depositata, perché no, non so come avremmo fatto, e invece loro hanno preso quell'idea, l'idea di Nika Sogna Forte, l'hanno masticata, digerita, smontata, rimontata, costruita, ricostruita, corretta, riveduta, e ne è venuto fuori un laboratorio molto lungo, poi un piano di lavorazione molto denso e una post-produzione rispetto a tutto il resto delle fasi di lavoro un po' più rilassata, che ci ha accompagnato per tutto il 2023, tra i mesi di marzo-aprile, l'inizio dei laboratori, fino alle riprese giugno e luglio e la post-produzione in autunno.
Nel complesso, quanti studenti e studentesse sono stati coinvolti dal progetto e poi che ne è venuto fuori?
Stiamo parlando di tre classi, una settantina di ragazze e ragazzi coinvolti nella fase del laboratorio, quasi tutti hanno partecipato alle riprese, un cast ristretto, quello dei protagonisti. Durante il laboratorio di parola, mi piace chiamarlo così, è stata ideata la sceneggiatura, poi messa a punto con uno sceneggiatore, rivista e approvata dai ragazzi nella sua stesura finale, la scrittura di un mediometraggio di circa 40 minuti che poi si completa con quelle interviste di archivio che hanno dato il via all'ideazione del film. E quindi il prodotto finale, Mica sogna forte, è una fiction originale con Sofia Vittoria Pasanisi nel ruolo di Mica, protagonista, e poi tutto un altro gruppetto di ragazze e ragazzi che si sono prestati alla parte più faticosa, quella delle riprese, quella proprio dell'interpretazione dei ruoli di questi ribelli. Però tutti i ragazzi sono stati coinvolti nella fase di scrittura, di ripresa, alcuni hanno fatto il make up, altri hanno fatto proprio l'assistenza alla fotografia, l'allestimento del set, un coinvolgimento molto molto alto da parte di quasi tutti, direi.
Che circuitazione avrà questo lavoro?
Inizieremo con quest'anteprima, poi lo metteremo a disposizione di tutto il network di associazioni e scuole con cui lavora APP, l'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti. È un prodotto della scuola a tutti gli effetti, quindi la scuola potrà farne ciò che vuole. È un prodotto liberato ormai dagli obblighi del bando cinema per le scuole, quindi lo diamo a chi lo vuole per proiettarlo in qualunque contesto. Noi ne faremo una funzione sicuramente divulgativa, educativa, ma abbiamo intenzione anche di mandarlo a qualche festival. Vediamo adesso che cosa offre la stagione per partecipare a rassegne e festival, speriamo che circoli il più possibile, soprattutto per la soddisfazione dei ragazzi di veder vivere questa loro fatica, questa loro esperienza da esordiente che ha lasciato tutti molto molto felici.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il sito apaccademia.it, il sito dell'Accademia Popolare dell'Antimafia dei Diritti, è da sud.it con i rispettivi social, sono i portali di riferimento in cui trovate tutte le informazioni, in cui ci sarà anche un approfondimento, una scheda proprio sul film, sulla produzione, con tutti i materiali di comunicazione.
Il film Nika sogna forte di e con gli studenti medi dell'Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini a Roma, all'AP, Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, sabato 20 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Vito Foderà dell'Associazione Da Sud. A presto!
Grazie a tutti, grazie a te.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.